If you're an athlete, you know the greatest motivator of all is the fear of letting your teammates down. After all, a team is only as good as its weakest link. So you owe it to those wearing the same jersey as you to be your best every time you step on the field. That's why there's no vape in team. When you vape, you can expose your lungs to toxic chemicals that can damage your lungs. If you're a step behind, the team's a step behind. Brought to you by The Real Cost and the FDA.
Infatti il primo evento che hanno fatto in Italia, e che l'hanno fatto in Italia Riot, l'evento di lancio del 2012, è stato un successo strepitoso, più di 2000 persone, abbiamo fatto entrare la gente ma non c'entrava la gente dentro
Dov'era?
Cioè, era a Roma, hanno affittato un intero studio dove ci fanno i film perché per metterci le persone dentro, è stato un evento appunto che ha avuto un successo straordinario, così come i Lucca, i primi Lucca in cui la Riot è stata presente, perché la community voleva questi eventi perché alla gente il gioco piaceva, tutto qua. Poi la gente si lamentava del gioco, si lamentava delle racche, si lamentava dei personaggi, si lamentava della patch, si lamentava degli oggetti, però il gioco piaceva.
Stai per entrare nel mondo di Coordinate, un posto per chi ama i videogiochi e le storie delle persone che hanno arricchito la loro vita con questa passione. Qui troverai sempre contenuti di altissimo valore che ti introdurranno nuovi punti di vista e nuove ispirazioni. Prima di partire ti invito a lasciare un follow su Spotify, iscriverti al canale YouTube e alla newsletter su Substack, trovi tutti i link qui sotto, mi trovi sui social come Luca Qualunque o come Coordinate Podcast. E niente, ci siamo detti tutto, quindi rilassati, mettiti comodo e si parte. Benvenuti e benvenuti ad una nuova puntata di Coordinate. Io una decina di anni fa, forse anche 12, lavoravo come addetto marketing per una piccola azienda informatica dei miei paesini in provincia di Milano. Un giorno ero particolarmente scarico di lavoro e quindi decisi di accompagnare un tecnico che lavorava per questa azienda ad una riparazione per farmi un giro, perché in realtà lui era un ragazzo un po' burbero che aveva poi difficoltà a trovarsi da solo con il cliente che lo fissava mentre lavorava. Quindi entriamo in questa casa e la cliente, una ragazza abbastanza giovane, lamentava rallentamenti alla linea internet, e mentre il tecnico lavorava io mi misi a parlare con lei e ricordo proprio che lei disse una frase tipo da un paio di giorni quando gioco a League of Legends ho un ping altissimo. E quello fu il mio primo contatto con League of Legends. Non lo conoscevo, tornai a casa, lo provai e da lì io ogni giorno praticamente dal 2012 di 2011 la mia partitina quotidiana me la faccio sempre, non me la toglie nessuno. Ovviamente racconto questo aneddoto perché l'ospite di oggi a Coordinate ha vissuto la nascita di League of Legends in Italia, gli albori dell'eSport di LoL nel nostro paese. Con noi oggi Francesco Papa, a.k.a. Sarengo.
Ciao Luca, ciao. Sì, li ho vissuti, ho iniziato a giocare nel 2010, quindi sì.
Proprio praticamente l'inizio del gioco, 2010.
E open beta, ho rosicato che non ho partecipato alla closed beta e quindi non ho la skin King Rammus, quella con il colore dei colori di Bowser, mi manca, peccato, rosico. Io ho iniziato a giocare invece perché ho letto la descrizione dell'abilità di Amumu, okay. La sola idea di una mumma che piange addosso agli avversari perché è triste, perché nessuno lo abbraccia, mi ha fatto impazzire così tanto che l'ho dovuto giocare.
Sì, fu uno dei primi champ che giocai, mi ricordo, proprio perché aveva delle abilità incredibili, lui e Singed, perché era strano e quindi mi piaceva. Però ci arriviamo a queste cose. Io vorrei un po' ripercorrere la storia della tua vita nel mondo del videogioco, e quindi poi ci apriamo sicuramente anche a discussioni proprio su League of Legends Italia, insomma vediamo dove ci porta il vento. Però intanto ti faccio proprio la prima domanda, insomma da tradizione qui a Coordinate, ovvero: hai un primo ricordo legato al mondo dei videogiochi? Cioè hai un momento in testa dove c'è stato un primo contatto con questo medium?
Assolutamente sì, sono stati due in realtà. Ho un vicino di casa che è un programmatore, insegna programmazione all'interno, insegna sì, programmazione all'interno di quelle che sono assicurazioni, eccetera, eccetera. E mi ha insegnato lui a programmare. 10 anni ho imparato il mio primo linguaggio di programmazione. E mi ricordo appunto questo primo contatto con il vecchio Prince of Persia, quello che era colorato di rosa in pixel. C'era un tempo esatto per finire il gioco, altrimenti perdevi. Quello è stato uno dei miei primi contatti. L'altro contatto che ho avuto è stato con il mio vicino di casa. Lui era un po' più avanti, era un ragazzo come me, solo un paio di anni in più di me, e mi invitava a casa sua a giocare alla PlayStation, a giocare al primo gioco che ho davvero appunto... di cui mi sono davvero goduto, è stato Vigilante 8, e mi ricordo proprio che lui utilizzava i cheat, sbloccava l'astronave. Vigilante 8 era un gioco di macchine, lui aveva un'astronave e ci dovevamo picchiare, io avevo una macchina, lui aveva un'astronave, vinceva sempre e io rosicavo, ed era bellissimo, bellissimo.
Quindi eri piccolissimo, insomma, sì. Proprio agli inizi della tua vita hai scoperto i videogiochi, e da lì poi è stato un rapporto costante con il videogioco. Hai continuato a giocare sempre?
Assolutamente sì. Per tutti gli anni della mia infanzia fino appunto ai teenage sono sempre stato in contatto con questo medium, il Game Boy, con il primo Game Boy, con Super Mario, Pokémon, queste cose qua, e mi ricordo che c'erano in inglese Pokémon e gli altri c'erano in italiano e quindi non capivo e ho dovuto imparare l'inglese sia con quello che con Final Fantasy 7, mi ricordo.
Certo.
Giorni e giorni passati sul divano con il dizionario davanti a giocare a Final Fantasy 7 in inglese appunto, e imparare così l'inglese, quello, giochi per il PC, Cesar 2, non il 3 che si ricordano magari tutti, il 2 wow. Addirittura, o Lords of the Realm, che era un altro gioco per PC vecchissimo che non si ricorda mai nessuno, cose di questo genere mi hanno sempre affascinato. Io ho sempre avuto questo fascino rispetto al videogioco, perché è un media molto complesso. A differenza del libro o della televisione, che sono media, tra virgolette, secondo me, semplici, che ingaggiano a un livello basilare quella che può essere l'immaginazione, quello che può essere l'immagine, il videogioco, secondo me, è un media complesso, perché ingaggia sotto tutti i punti di vista. Ingaggia il video, l'audio, ingaggia l'immaginazione, la narrativa, ingaggia il fatto che siamo interattivi, quindi possiamo modificare quella che sia l'andamento della storia, che il protagonista o i protagonisti, eccetera, eccetera. E essendo interattivo, a me ha sempre fatto davvero fare un salto di qualità rispetto agli altri media.
Ci sta, sì, è decisamente, insomma, il medium più coinvolgente, proprio perché la storia la vai a vivere tu, la vai a influenzare in qualche modo tu con le tue azioni, non ha una fruizione passiva come può essere ad esempio un film, una serie TV. Tra l'altro Final Fantasy VII è stato, insomma, l'insegnante di inglese migliore della nostra generazione, perché questa roba me la dicono tutti di Final Fantasy VII con cui hanno imparato l'inglese.
Se lo volevi giocare, o lo giocavi in inglese o lo giocavi in inglese, punto. Quindi.
Sì, 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 certo. Io ricordo anche uno Zelda Ocarina of Time in francese, mi giocai ai tempi, perché non aveva subito l'italiano.
Piccola parentesi, per chi sembro giovane, ma ho qualche annetto, ce l'ho, ho 35 anni, sono nato nell'89 e quindi, cioè, l'età era quella, anche internet l'ho avuto molto dopo, io l'ho avuto a 18 anni, l'ho avuto, sì. Anzi forse 16, una roba del genere, comunque molto in ritardo, e quindi giocavo solo single player, quelle cose qui.
E quando eri giovine, diciamo sotto i 18 anni, cosa sognavi di fare da grande? Cioè il videogioco rientrava tra i tuoi sogni oppure... Insomma, no, non era considerato possibile.
Assolutamente no. Assolutamente no. Ho avuto sempre una propensione per la matematica. Ho studiato matematica appunto all'università, e alle superiori pensavo di fare qualsiasi cosa che mi avrebbe portato appunto studiare matematica, una qualsiasi appunto materia scientifica o ingegneristica, certo, che avrei potuto studiare. E quindi no, è stato completamente casuale ed è partito tutto dal semplicemente provare giochi online, che quando appunto ho avuto internet, quando finalmente ho avuto internet, è una cosa che ho fatto appunto in larga parte.
E l'eSport invece quando è che lo scopri?
L'eSport è stato appunto una delle prime connessioni quando ho avuto internet. Mi ricordo che guardavo quella che al tempo era l'unica piattaforma di streaming, non mi ricordo neanche il nome, maledizione, era Arancione. Mi ricordo solo questo, era uno spin-off di Justin TV, o forse era prima, non mi ricordo, comunque
okay.
Mi ricordo che guardavo appunto StarCraft, che è una cosa che mi hai detto anche tu prima di iniziare la trasmissione, sì. Il mio nome, Sarengo, deriva appunto da StarCraft.
Certo.
Io ho comprato, compravo le riviste perché ti facevano giocare ai videogiochi, diciamo, sì. A un costo contenuto, comprai appunto giochi per il mio computer, rivista che al mio tempo andava, per il disco di StarCraft, giocai StarCraft, ma una cosa che facevo io, che ho sempre fatto e che nessun altro faceva mai, io mi leggevo i libri delle istruzioni dei videogiochi della PlayStation.
Tra l'altro, cioè, incredibili le istruzioni di StarCraft, però nella versione per giochi per il mio computer c'era solo il CD, diciamo, sfigatissimo.
Il CD c'erano?
Dentro, in digitale?
C'erano in digitale, sì, io me le sono lette. Quando c'erano appunto i miei amici che giocavano per esempio alla PlayStation e dicevano, ma come si fa questa cosa? E dicevo, ma si fa così, basta che schiacci quel tasto, c'è scritto nel manuale, perché non lo leggi? Così anche in StarCraft io mi lessi il manuale, e dentro il manuale non c'era solo come giocare, ma c'era anche tutta la storia.
Sì,
e
sì,
la
sì.
Storia di StarCraft parte con la Terra sovrappopolata, ci sono miliardi di persone, vengono caricati su 4 astronavi, ognuna con 7 miliardi di persone, vengono lanciati verso il settore Umoja, dove ci sarà tutta la storia di StarCraft. Una di queste atterra sul pianeta Umoja e dà vita alla capitale, da cui parte tutta la storia, ma le altre si disperdono. Una di queste è la Sarengo, si schianta e muoiono tutti. Ma il nome mi piaceva e quindi l'ho messo appunto all'interno di League quando ho creato l'account. Ma non è stato quello il primo tocco con l'eSport, appunto giocando a StarCraft, mi guardavo StarCraft, in particolare sì. Io mi ricordo Wytra, che per chi non lo sapesse è un giocatore storico di StarCraft, un polacco di 30 e passa anni che in canottiera con la moglie che gli urlava a fianco, giocava a StarCraft ed era bravissimo, e io non riuscivo a capacitarmi, lo guardavo estasiato, ammaliato completamente.
Ok, quindi lo incontri l'eSport con StarCraft, e invece poi quando è che entri tu nell'eSport da commentatore, credo, da
sì.
Subito? Come succede?
Sì. E praticamente un'altra cosa che mi è sempre piaciuto fare è cercare di capire le cose. Io da piccolo smontavo le macchinine e le rimontavo, no? Perché volevo capire come erano fatte. Qualcuno direbbe, è una cosa molto ingegnere. No, non ho fatto ingegnere, però a me è sempre piaciuto capire sia le cose che anche le persone. Capire proprio mi dà soddisfazione. E una cosa che ho iniziato a fare quando giocavo a League of Legends era leggermi le patch notes. E questa era un'altra cosa che non faceva nessuno, che era molto simile a quella di leggere le istruzioni, no? E ho avuto contatti con alcuni giocatori bravi nei primi anni in cui facevo, perché attraverso i forum, che erano la prima forma di aggregazione, semplicemente avevo avuto contatti con alcuni giocatori, tra cui alcuni bravi. E ogni tanto erano partite le prime trasmissioni, tra cui ESL, e mi ricordo che appunto mi dicevano, ma scusa, ma tu ne sai tanto del gioco, perché mi leggevo le patch notes, e io a volte spiegavo loro le cose. Loro erano più bravi di me, e io spiegavo a loro le cose. E dicevo, ma tu ne sai, ma perché non vai tu a parlare che fanno le prime trasmissioni? E io dico, vabbè, dai, andiamo. E chiesi appunto ad ESL, mi diedero il permesso e feci le mie prime trasmissioni con 8-12 persone. Perché? Perché spammavo nella mia lista amici, veniteci a vedere, perché questi giocatori bravi che conoscevo facevano un torneo settimanale appunto europeo chiamato Go for LOL, ero stato da ESL, e quindi ci piaceva vedere tutti insieme. E siccome non c'era lo streaming su Discord, no? Che è una cosa che ormai fanno tutti quanti al giorno d'oggi nel 2024, al tempo non c'era, e quindi l'unico modo era appunto avere una persona all'interno della partita, nello spectate mode, che permettesse appunto di vedere quelle che erano le partite. Addirittura, siccome rosicavamo un pochettino, perché le ultime fasi venivano spesso e volentieri prese, diciamo, dai broadcast francesi e tedeschi, che avevano più visualizzazioni, io feci richieste e divenni il primo broadcast italiano di queste Go for LOL, di questa trasmissione appunto europea, che ero semplicemente io, appunto, e ripeto, wow. più di 12 persone non le facevo, però avevo questa denominazione ufficiale. Poi il forum ha avuto i diritti, diciamo, ha chiesto alla Riot il permesso di poter fare il broadcast di quelli che furono i primi campionati, gli LCS appunto europei, sì. E da lì è partito tutto, perché mi chiamarono proprio perché facevo parte della community di quel forum.
Ok, quindi nasce tutto un po' per, non dico per caso, ma come se fosse appunto una chiamata Discord per vedersi tutti assieme,
esatto.
Una partita. E poi...
Io lo facevo perché mi divertiva, perché volevo far vedere appunto il gioco alle persone che lo volevano vedere, basta, solo per questo.
Ok, e invece quando hai iniziato invece poi a castare i primi LCS, c'era gente che seguiva? Io non ricordo in che anno mi sono avvicinato proprio al competitivo di LoL, però probabilmente era la season 3, forse la fine della 2. Non riesco a ricordarmi i numeri, cioè quanti eravamo al tempo a guardarci queste cose?
Allora, dipendeva molto da quello che era l'evento, ma io mi ricordo, okay. Che c'erano già tante persone, tante ovviamente non si parla di migliaia, ma si parla di 80, 100, okay. 200 nei casi grossi, nei casi grossi addirittura 500, 700 capitavano, ma anche per, mi ricordo le cose assurde. Se parliamo del momento XP, c'erano già persone che se lo guardavano. Io sono stato lì a castarlo in quel momento in diretta, ma anche cose più assurde. Io mi ricordo nottate passate a guardare, che ne so, i mondiali in Nord America e vedere se effettivamente riuscivano a partire, perché c'erano stati magari problemi. Ci sono stati tantissimi momenti iconici nella storia appunto di League in cui la community italiana era già presente, e se non in numeri appunto importanti, era già presente e già attiva e già voleva quel tipo di contenuto. E questo è uno dei motivi per cui, diciamo, dall'inizio ho continuato, perché ho visto che la gente voleva vedere questi contenuti e ho avuto paura, e ho avuto conferma, che effettivamente questi contenuti potessero essere semplicemente utilizzati per marketing, per fare numeri, per la marchetta, non venissero valorizzati per quello che erano. E come dicevo, io ho sempre visto il valore nel videogioco e ho sempre voluto cercare di trasmettere quello che era il valore del videogioco alle persone che volevano vedere il valore nel videogioco,
sì.
E farlo fare allo youtuber, all'influencer, a me ha sempre dato fastidio, a meno che l'influencer non avesse un genuino interesse,
certo.
Riguardo appunto la materia, perché secondo me ne va davvero a diminuire quello che era un valore che secondo me il videogioco può avere.
Quindi hai deciso di farlo tu perché lo volevi vedere fatto bene.
Fatto bene, esatto.
Preciso, ok. E quindi in quei primi anni di League of Legends Italia, ti rifaccio la domanda che ti ho fatto prima. Intravedevi una possibilità che il videogioco diventasse il tuo lavoro? O rimaneva,
oddio,
una passione?
Era un sogno, ma era un sogno lontano. Cioè, okay. Ho lavorato per anni facendo questo come hobby e solo molto dopo ho detto, cavoli, posso effettivamente farlo diventare un lavoro. Confermo che i posti di lavoro in questo settore sono comunque estremamente limitati. E quindi, cioè, nel momento in cui vi avvicinate a una cosa del genere, sappiate che i posti di lavoro ci sono, ma sono limitati, e in base a quello che volete fare, a come vi volete approcciare a questo settore, è difficile o facile, è utile o non utile pensare appunto come lavoro o meno. Io dico sempre, nel momento in cui fate qualcosa che vi piace, lo fate perché vi piace. Poi se riuscite ad essere bravi, trovate lo spazio, allora farlo diventare un lavoro è assolutamente possibile. Però io l'ho iniziato come hobby, ecco.
No, te lo chiedo principalmente perché mi piace sempre fare questa domanda a chi c'era agli inizi, perché in realtà in quegli anni non esisteva questa cosa, non era concepibile, o meno dovevi essere particolarmente illuminato, no, per pensare, ok, questa cosa mi potrà portare un guadagno un giorno e quindi ho anche questo tipo di visione, cioè veramente era una cosa che non esisteva, e quindi appunto è sempre interessante confrontarsi con chi c'era. È proprio perché tu in quegli anni c'eri che aria si respirava in League of Legends in quegli anni Italia? Cioè, mi parlavi di comunque una community italiana che iniziava, insomma, a esserci, a popolarsi, ad avere interesse per gli eventi. Che, come la vivevi? Cioè, come vivevi quei sì. momenti?
Secondo me sono stati estremamente salutari, nel senso, si parla sempre della tossicità nelle community, League of Legends sì. in particolar modo, eccetera, eccetera. Certo. Una cosa è la persona che magari ti fa la partita, ti insulta durante il game, ti va FK, eccetera, eccetera. Ma se la persona si vuole vedere delle partite online, vuol dire che perde tempo per non giocare, per gustarsi un contenuto esterno, no? Se una persona viene dal vivo a vedere un torneo dal vivo, a giocare dal vivo, vuol dire che sta facendo un commitment personale molto più importante. C'era, lungo gli anni, c'è sempre stato il piccolo memino dei giocatori italiani, quelli che volevano fare un minimo di competizione, che spesso volentieri trash-talkavano appunto online, poi si vedevano dal vivo e non facevano niente, si davano baci e abbracci. Perché? Perché nel momento in cui sei dal vivo, ovviamente le persone sono diverse. Quando si parla della community online, non è stata la prima community online a cui ho partecipato, quella di League of Legends. Okay. Il rapporto con il gioco è molto importante, e Riot secondo me ha fatto un ottimo lavoro in quegli anni nel, diciamo, coltivare bene e tirare su quella che è stata un inizio di community che voleva, appunto, aveva tante energie, voleva questo tipo di contenuti, non solo di contenuti, ma voleva anche partecipare. Piaceva il gioco, il gioco è piaciuto fin da subito. Come è piaciuto a me, è piaciuto a tantissime altre persone. E infatti il primo evento che hanno fatto in Italia, e che l'hanno fatto in Italia Riot, l'evento di lancio del 2012, è stato un successo strepitoso, più di 2000 persone, abbiamo fatto entrare la gente, ma non c'entrava la gente dentro.
Dov'era?
Cioè, era a Roma, hanno affittato un intero studio dove ci fanno i film, perché per metterci le persone dentro. È stato un evento, appunto, che ha avuto un successo straordinario, così come i Lucca, i primi Lucca in cui la Riot è stata presente, perché la community voleva questi eventi, perché alla gente il gioco piaceva. Tutto qua. Poi la gente si lamentava del gioco, si lamentava delle ranked, si lamentava dei personaggi, si lamentava della patch, si lamentava degli oggetti, però il gioco piaceva e continuava a giocarlo. E come allora, anche oggi. Oggi comunque è passata tanta acqua sotto i ponti, ci sono stati alti e bassi, ci sono stati dei problemi, ci sono dei problemi, ma soprattutto all'inizio questa energia è stata davvero prorompente ed è nata proprio dal fatto che il gioco semplicemente piaceva.
Sì, io mi ricordo in quegli anni proprio d'inizio andai ad esempio a un torneo che fecero a Milano tra team italiani in un negozietto di informatica minuscolo, in cui poi effettivamente si presentò un sacco di gente, quindi fu impossibile entrare dentro. Mi ricordo che c'era un team con Fragola e Agua, non vorrei dire una cazzata.
Capito.
Quindi effettivamente riscontravo anch'io che c'era tanta gente che anche a un torneino stupidissimo italiano, fatto in un negozietto di informatica, andava lì e imballava totalmente gli spazi. Ok, quindi c'era tutto questo fermento. Come si evolve League of Legends nel tempo? O meglio, come cambia anche quello che facevi tu da caster, da quei primissimi anni andando poi un po' avanti?
Certo, si è evoluta, il gioco si è evoluto in maniera davvero importante, e potrei ripercorrere tutta la storia di LOL, però tra i vari season 3, 4, 5, 6 sì. Abbiamo visto tanti esperimenti, alcuni falliti, alcuni hanno avuto estremamente successo, alcune gestioni di tipo della tossicità di cui parlavamo, fondamentale per riuscire a mantenere, diciamo, sotto controllo quello che era un fenomeno che ha portato la Riot ad essere una delle case produttrici di videogiochi più importanti al mondo. E dal mio punto di vista, e dal punto di vista, diciamo, italiano, ci siamo dovuti rielaborare diverse volte. Ci sono stati diversi progetti che hanno provato a diciamo, costruire o a mettere, diciamo, in un sistema ben predefinito quello che era la trasmissione, appunto, di League, anche perché visto lo sviluppo del videogioco ci si aspettava, come c'è stato almeno parzialmente, un incremento sempre più importante di quello che era l'eSport e il prodotto eSport inteso come intrattenimento. Nel momento in cui il videogioco decuplica appunto la sua utenza, tu ti aspetti che anche, certo, il competitive faccia la stessa fine e l'intrattenimento derivato dal competitive faccia la stessa fine. In realtà questa è stata un'illusione, una bolla troppo grossa, non tanto bolla in totale, perché il settore è cresciuto tantissimo, ma non è cresciuto tanto quanto ci si aspettava, e ce ne si è resi conti solo negli ultimi 3-4 anni, sì. L'esplosione della bolla in Nord America, ma anche in Italia, eccetera eccetera. Il Covid non ha aiutato, ovviamente, ma durante tutto il periodo, a causa dell'idea che ci si era fatta che questo settore sarebbe cresciuto in maniera esponenziale, cosa che, appunto, ripeto, è successa almeno per quanto riguarda il videogioco in sé, si è sentato sempre di ristrutturare il casting, la produzione appunto dello spettacolo con diversi progetti. Ce ne sono stati alcuni come ESP, Jack, sì, e poi sono passati appunto a Personal Gamer, che poi è diventata PG, Esla anche ci ha messo il suo. Ognuno ha provato a ricostruire, appunto, e a vendere questo prodotto in maniera diversa. Alcuni hanno avuto successo, alcuni no, alcuni hanno cambiato, appunto, business, eccetera eccetera. E piano piano, semplicemente, sono passato da uno all'altra, diciamo, entità che provava, appunto, a inserirsi all'interno di questo discorso.
Ok. Immagino, insomma, tu abbia passato un po' anche tutti quelli che sono stati gli eventi fatti in Italia di League of Legends, come ti raccontavo io poco fa di quel primo eventino minuscolo di Milano. Ti ricordi qualche evento con particolare affetto? Hai qualche aneddoto da raccontarci?
Assolutamente sì, uno di questi era proprio qua a Milano all'interno di un negozietto, magari lo stesso che dicevi tu. Era un evento per Faceit. E praticamente abbiamo passato 10 ore, perché in quell'esatto giorno c'è stato uno dei crash fenomenali che c'erano al tempo in season 3, 4, 5. I server europei non se la passavano bene, c'era il memino che andavano sempre a fuoco, e certo, quello è stato uno dei giorni peggiori in cui dovevamo fare un torneo, e per 6 ore sono stati down i server, e quindi c'eravamo tutti noi del broadcast, tutti i giocatori e tutte le persone che erano venuti a guardare questo evento. Semplicemente non sapevano cosa fare. Addirittura la posizione del broadcast era diversa da quella del torneo, e siamo venuti a trovare, appunto, i giocatori al negozio e a passare un po' di tempo, perché tanto non potevamo fare assolutamente nulla. Un altro sicuramente evento molto importante che mi è rimasto nel cuore è stata una delle finali mondiali che sono state cassate a Lucca, e è capitato, a volte è capitato, non sempre, però, che i giorni dei mondiali fossero durante gli stessi giorni di Lucca. Una volta è capitato che fosse di giorno, e quindi abbiamo potuto streamare le partite direttamente sui megaschermi durante il Lucca. Bello. E mi ricordo avere il Palazzo della Cavallerizza completamente pieno, 800.000 persone, più fuori tutto pieno. E cosa intendi per fuori tutto pieno? Ho scoperto che esiste una capienza esterna degli edifici, non lo sapevo.
Ok.
Che è
neanch'io.
Stata raggiunta, hanno dovuto chiamare la protezione civile per le guardie per mettere le
transenne.
Le transenne, grazie. Perché? Perché c'erano un paio di stand dietro al nostro e la gente non poteva uscire né entrare dagli altri stand perché c'era troppa gente. E a me è rimasto e rimarrà sempre nel cuore, ce l'ho ancora come copertina di Facebook quell'immagine perché c'era davvero troppa gente ed è stato bellissimo.
Quindi, sì. dimmi se ne hai altri, vai.
No, ce n'è stato un altro, ma non è propriamente di eSport, non so se lo vuoi sapere.
Vai.
Lo vuoi. E un altro, forse quello che mi è rimasto più nel cuore è stato un qualcosa di esterno, perché non è stato propriamente eSport. Sono stato chiamato dal Museo della Scienza e della Tecnica per partecipare a un pannello riguardo a videogiochi, tossicità nei videogiochi, eccetera, eccetera. Io ho sempre avuto appunto questo pallino di parlare di videogiochi, ma a me ha sempre fatto piacere più parlare di videogiochi alle persone non interessate ai videogiochi.
Certo.
Perché parlare di videogiochi alle persone interessate ai videogiochi, cioè sì, ce la raccontiamo, ce la cantiamo, ma no?
Siamo sempre noi, sì.
Siamo sempre noi, cioè a te non te devo convincere che i videogiochi sono una bella cosa.
Certo.
Suppongo che tu la pensi come me, quindi che possiamo dircela. Ok, ma lascia il tempo che trova. Parlare invece di una persona esterna a me ha sempre fatto piacere. Ed essere riconosciuto come una persona che può parlare di queste cose mi ha fatto estremamente piacere, anche per come è andata. Prima di tutto eravamo dentro il Museo della Scienza e della Tecnica e nella mia noi parlavamo di videogiochi appunto con sociologi, eccetera, eccetera. Nella stanza a fianco c'era Veronesi, per esempio, che parlava della legalizzazione della marijuana. Quindi mi sentivo legittimato a parlare seriamente di quella cosa che a me è sempre piaciuta, no? E poi di quello che abbiamo parlato molto a fondo, appunto anche attraverso psicologi, eccetera, eccetera, di come il videogioco, diciamo, tocca la persona, di come i ragazzi vanno di come i ragazzi devono approcciarsi ai videogiochi, di come i genitori possono fare per appunto aiutare i ragazzi ad approcciarsi ai videogiochi. Mi ricordo che appunto l'ultimo intervento è stato il mio, su una domanda molto importante di una signora che si vedeva che era molto, non arrabbiata, era molto investita nell'argomento.
Okay.
E chiede e fa appunto questa domanda su sì, va bene tutto, ma videogiochi, tossicità, eccetera, eccetera. E io faccio l'esempio di una persona. Qualcuno si ricorderà il signor Jensen, no? Signor Jensen, prima di diventare un videogiocatore, è stato una delle persone più tossiche all'interno della community mondiale, in particolare ovviamente il server europeo di League of Legends. Era una persona che è finita anche sul penale perché ti dossava il PC quando stavi vincendo il game contro di lui, cose di questo genere. Proprio il peggio del peggio. È stato preso, è stato prima bannato di IP, poi è stato contattato, gli è stato proposto un percorso di riforma e piano piano lui si è riformato, è ritornato a giocare, ma lui era anche bravo e quindi è diventato uno dei migliori giocatori al tempo e ha acquisito appunto il contratto per andare a giocare in America. Quando finì questo intervento, lo raccontai, vidi proprio la faccia della signora, che probabilmente era una madre che era interessata per questo per i figli, proprio accettare questo fatto, dire ah che cacchio, con gli occhi però ovviamente, ed è partito l'applauso che ha chiuso l'intervento. Io lì proprio mi sono sentito, ripeto, super legittimato, perché io credo di aver cambiato, almeno in quel piccolo frangente, nel mio super piccolo, l'idea che hanno del videogioco di alcune persone, e credo che queste piccole cose, che in realtà non sono tanto piccole, abbiano un effetto proprio ad onda, no? È il sassolino che lanci e poi si riverbera all'interno dello stagno.
Ti faccio una domanda che credo si ricolleghi in realtà parzialmente anche a quest'ultimo aneddoto che mi hai raccontato. Prima mi parlavi, mi descrivevi il settore come appunto un settore comunque in crescita, il videogioco era in crescita, però l'eSport in qualche modo faceva sempre un po' fatica, parlavi di bolle, di tanti tentativi, alcuni riusciti, alcuni no. Secondo te perché non cresceva così bene da poter giustificare degli investimenti, una sostenibilità anche economica nel settore, il pubblico?
Due motivi principali. Uno, giocare in videogioco è più divertente che vederlo. Ma tu dici, ma com'è possibile? Il calcio lo vedono molte più persone di quelle che lo giocano. E dico, c'hai ragione, effettivamente è vero. Il calcio però ha una questione culturale, da tanto tempo è stato introdotto all'interno del nostro panorama, no? E infatti io credo che il videogioco, non è vero che non ci sia crescita, ma ripeto, debba essere assolutamente organica. Questa è una cosa che è diventata estremamente apparente con l'Overwatch League. Nel momento in cui si forza una costruzione artificiale, artificiosa di quella che è il panorama e-sport non ottiene assolutamente nulla, perché la gente si deve interessare al videogioco. Si interessa alla scena attraverso appunto l'interessarsi magari di giocatori o appunto all'apprezzare genuinamente quello che è il gioco in sé. E per okay. fare entrambe queste cose ci vuole tempo. È una cosa che non puoi forzare ed è una cosa per cui il tempo anche che ci siamo immaginati noi semplicemente non era sufficiente. Io mi immaginavo che in 5-10 anni gli e-sport avrebbero raggiunto un 40% degli sport tradizionali. Non è stato così. E queste okay. proiezioni, ovviamente in numeri completamente diversi, se le saranno fatte anche tutte le persone che sono entrate all'interno del settore, semplicemente ci vuole più tempo. E perché ci saranno sempre persone che guardano la televisione che non giocano ai videogiochi. Ci sono le persone che giocano ai videogiochi che ci giocano per rilassarsi e magari non capiscono perché si divertono. E quindi okay. non capiscono che magari guardare una bella partita potrebbe far divertire loro. Ci sono tanti di questi fattori che vanno considerati e che, ripeto, nel momento in cui viene formata una crescita organica, funzionano molto meglio. Un esempio molto, molto semplice, ancora una volta, è l'introduzione dei clash su League of Legends, una cosa che è arrivata solo negli ultimi sì. anni. In generale, permettere a una persona di fare un torneo chiuso all'interno di quelle che sono le aspettative, di quello che è appunto anche l'environment, magari permette a una persona di avvicinarsi e a quello che è una concezione appunto più, tra virgolette, seria del videogioco. E lo dico da una persona a cui non piace fare ranked, io odio fare ranked. Eppure okay. una bella giocata a me emoziona, no?
Certo.
Perché? Perché riesco a comprendere, e qui c'è il passaggio ancora una volta alla spiegazione di prima, che a me piace capire le cose. Nel momento in cui la capisco e capisco che è una bella giocata, io capito? Mi emoziono. Io sono convinto che parte del mio lavoro sia fondamentale proprio perché ritengo necessario far capire alla gente quanto siano belle le cose che vediamo sullo schermo. Io credo che la gente si diverta, ma non si rende conto quanto effettivamente si diverte e quanto godimento possa trarre dal videogioco giocato e dal videogioco anche visto.
Assolutamente. Concordo sul fatto che anche secondo me questa crescita organica che dicevi prima è sicuramente una questione molto legata a livello culturale, nel senso che tu dicevi il calcio, a giocare a calcio ti insegnano da quando hai 5 anni. League of Legends, tra l'altro, da guardare se non conosci il gioco, ma anche se giochi occasionalmente, forse è ancora più complicato di guardare una partita di calcio, sì. perché non capisci esattamente cosa sta succedendo, perché lo fanno, quindi assolutamente fondamentali i caster, che creino comunque un racconto a tutti i livelli di quello che sta succedendo, però inevitabilmente serve sicuramente tempo. Perché penetri l'e-sport proprio nella cultura. Il buon Simone Akira Trimarchi mi diceva che secondo lui saremo arrivati al punto quando, non so, in una classe delle elementari ci sarà un ragazzino che dice io voglio fare il pro player, perché a quel punto vuol dire semplicemente che questa cosa è arrivata, cioè esiste anche questa strada, c'è abbastanza interesse da far dire al ragazzino voglio fare quello invece di voglio fare il calciatore, e quindi siamo arrivati lì. Finché non ci sarà questa cosa, probabilmente sì. i numeri non saranno abbastanza per la famosa sostenibilità, che è un po' la sfida di tutti, anche insomma a distanza di anni, ad oggi nel 2024 anche i big team comunque non se la passano necessariamente benissimo, devono sempre benissimo. Fare un po' di conti. Ok, praticamente ti vediamo ovunque a commentare tutto, poi però ad un certo punto c'è un calo della tua presenza come caster sì. online. Cosa succede? Cosa è successo?
Tra il 2018 e il 2019 è successo il patatrack, essenzialmente abbiamo smesso di collaborare io e PG Esport, mettiamola così. Ho okay. lavorato per anni per prima Personal Gamer e poi per PG Esport, sì. ma c'erano stati un paio di problemi nell'ultimo anno. La patch, oddio, non mi ricordo il numero, però era febbraio del 2018, sì. gennaio-febbraio 2018, è stata tremenda. tutte le partite erano 45 minuti di nulla, due team fight con meno di 7 morti totali e finiva il game. In quel momento io castavo NA e fare 5-6 partite, 5-6 partite ogni notte così è stato davvero tremendo. In quel momento non lo nego, ho avuto anche problemi nel, diciamo, gestire questa cosa. Mi sono trascurato davvero tanto, e questo ha avuto un impatto davvero forte su quello che è stato il mio lavoro. Questi problemi sul lavoro sono stati, diciamo, abbastanza importanti, tanto da costringermi a cambiare rotta, sotto anche ovviamente richiesta di PG Sport. Allo stesso modo sono cambiate alcune cose, in particolare mi è stato sostituito il co-caster, sono ritornato con Feracton, il mio accompagnatore storico, e da lì è andata molto meglio la cosa. Okay. Durante l'estate 2018 siamo riusciti a, diciamo, a rinascere sia io che appunto il broadcast nordamericano. Siamo arrivati addirittura ad avere 1.300-2.000 persone di notte, l'una, due di notte, assurdo per cose, per una cosa italiana, anche per gli standard di adesso. È stato davvero molto bello, ed è culminato appunto con i mondiali, con appunto l'ultima partita che ho fatto per PG Sport, che di cui molti ancora si ricordano e mi ricordano. È stata molto bella, è stata molto divertente. Però appunto in quel novembre-dicembre 2019, sotto consiglio del mio management, accetto un lavoro per ESL.
Ok.
E questa cosa non va giù appunto a PG Sport, nonostante io avessi chiesto appunto se PG Sport era d'accordo, mi era stato detto di sì. Questa cosa ovviamente non era così, e quindi a causa del fatto che sono stato vittima letteralmente di menzogne, purtroppo,
sì,
non posso metterla altrimenti, la mia collaborazione con PG Sport finisce. E quindi l'anno dopo continuo a lavorare con ESL, e poi nel 2020 arriva la pandemia, e quindi da lì diciamo non c'era molto, molto da fare, tutto qua. Okay. Mi è dispiaciuto molto, io ritengo di aver agito assolutamente in buona fede, e credo che mi sia stato fatto un disservizio, però non posso farci molto perché non decido io queste cose, quindi posso piangere, ma non sono il tipo da piangere, piuttosto mi rimbocco le maniche e mi metto a fare altro, ecco. Sì. Mi è dispiaciuto per un altro motivo, perché l'anno dopo, il 2019, ci sono stati i mondiali in Europa, e il mio piccolo sogno è sempre stato quello di castarli dal vivo, la finale appunto dei mondiali dal vivo. Quello è stato sempre il mio piccolo sogno, e purtroppo è sfumato. Quello è stato l'unico davvero rosic che ho avuto, per il resto... capita, sono cose che capitano.
È un sogno sfumato o è rimandato? Nel senso che tu hai adesso, sei in questa situazione, ma hai progetti, cioè a quel punto, non lo so, come hai ristrutturato la tua vita, la tua professionalità anche legata al videogioco?
Guarda, io ho semplicemente cercato di sfruttare quelle che erano le piccole poche occasioni che ho avuto di lavorare, tutto qua. Nel 2020 e metà del 2021, non mento, io mi sono letteralmente chiuso in casa. Purtroppo i miei genitori sono molto anziani e avevo paura per loro, tutto qua. Mi sono letteralmente chiuso in casa, e quindi non ho cercato di fare più dello stretto necessario per sopravvivere a... E eccetera eccetera, ho avuto davvero molta paura, il Covid mi ha messo molta soggezione, e essendo un videogiocatore online la cosa non è stata, diciamo, troppo sofferta come tante altre persone hanno magari sofferto. Questo sono onesto, lo ammetto, però dal punto di vista lavorativo ho rifiutato davvero un bel po' di lavori perché non volevo uscire di casa, e i capelli lunghi che ho sono per lo stesso motivo. Non volevo neanche andare al parrucchiere. Okay. Non sto scherzando, non volevo andare al parrucchiere, e 3 anni e mezzo dopo me li taglierò quest'anno, però mi sono ritrovato così. Okay. E dopo sono arrivate le prime diciamo offerte online, per esempio da Clash, con cui ho lavorato, sì, negli ultimi anni, cose del genere, che ho appunto accettato di buon grado e ho ricominciato appunto a lavorare con loro.
Ok, guarda, in realtà ti capisco benissimo, perché anch'io il primo annetto e mezzo l'ho vissuto così, in tempo di pandemia. Tu hai fatto crescere i capelli, io ho fatto crescere la barba.
Apposta.
Sì, e devo dire, con tutto il rispetto, insomma, di comunque un periodo che è stato abbastanza tragico per l'umanità, però io, diciamo, i primi mesi me li sono goduti abbastanza, sono di partite online, di tutto il mondo che si spostava online, dove io già ero da anni, quindi per me è stato quasi figo vivere questo esperimento sociale di spostare tutto online.
Ha fatto molto ridere, diciamo, era molto divertente vedere persone che hanno sempre rifiutato diciamo il contatto con la tecnologia, essere forzate a dover, certo, interagire con essa. È stato molto divertente, è stato molto interessante e devo ammettere, guardando il lato positivo comunque di un momento estremamente buio, che è stato anche utile effettivamente sul lungo, certo, periodo. Non dico che ne valsa la pena, perché ovviamente tutte le persone che, soprattutto in Italia, abbiamo perso, non è stato un prezzo piacevole da pagare, ma ha davvero dato un boost a quello che è stato, non tanto, non parlo solo del videogioco, ma proprio del, per esempio, l'infrastruttura, sì, l'accesso a quelli che sono gli strumenti che permettono appunto alle piattaforme che utilizziamo di funzionare meglio. Tutto qua, certo, proprio a livello utilitaristico, pragmatico.
Abbiamo parlato giustamente di League of Legends per oltre 40 minuti, però ci sono altri giochi di cui sei innamorato, a cui hai giocato in passato, a cui stai giocando adesso? Cioè, Sarengo fuori da League of Legends, a cosa gioca?
Mi spacco di roguelike. Slay the Spire, per chi lo conosce,
incredibile.
Per chi non lo conosce, è secondo me una pietra miliare. È stato uno dei videogiochi che ha cambiato letteralmente il panorama del videogioco a livello mondiale. E mi piange il cuore sapere che pochissime persone lo conoscono. Pochissime persone lo conoscono. Spire, mi ci sono spaccato tantissimo, mi spacco di tutti i roguelike dell'universo. Adesso, per esempio, mi spacco di Against the Storm, consiglio a tutti tantissimo, altro roguelike City Builder, bellissimo. Quello, ma anche altro. Giocai al tempo ai vari MMO, su server ufficiali e non. In particolare ricordo con affetto i Dragon Nest, che al tempo era, secondo me, l'archetipo del videogioco perfetto, se non fosse per i drop, le coreanate, il pay to win, che è un aspetto enorme. Giocai tantissimo a un gioco che fu addirittura il primo tentativo di free to play, prima di LOL, Battlefield Heroes.
Sì.
Anche questo lo conoscono in tre ed era bellissimo. Giocavo con un croato che era fortissimo gli sniper, era letteralmente il mio dio. Io ero a me piaceva tantissimo giocare il soldato, ma era davvero così immediato e così piacevole da giocare che ci passai davvero anni. I vari Final Fantasy, come dicevo, tantissimi videogiochi in single player, RPG in generale, e Diablo e adesso Path of Exile, aspetto con tantissimo ansia il 2. Ho sempre voluto giocare a Path of Exile, lo giocai da solo, ma è un gioco davvero difficile da comprendere, e infatti ho dato un morso e sono scappato sempre, perché era troppo, troppo complicato anche per me, per una persona che ci si mette,
sì,
nel capire,
esatto,
le cose, no?
Esatto.
Era troppo complicato anche per me. Recentemente, addirittura l'anno scorso, ho avuto il mio compagno di cast, Slimo, che ha un gruppo all'interno della sua LAN che gioca a Path of Exile, e mi hanno finalmente permesso di avere accesso a questo buffet enorme.
Wow.
Per chi non volesse appunto addentare questo enorme buffet, aspettate il 2 e ricominciamo tutto insieme certo, tutti insieme da lì, ve lo consiglio tantissimo. In particolare durante la pandemia mi ci sono spaccato anche, anche con Genshin, credo che sia un... non avendo mai giocato a Zelda sulla Wii, non ho mai potuto capire perché c'era così tanto hype intorno a questo videogioco, cioè lo capivo, però lo volevo sperimentare, e alla fine è uscito Genshin e ho capito il perché effettivamente c'era così tanto hype attorno a questo, attorno a questa nuova visione di Zelda. Effettivamente il sistema di l'esplorazione, il godersi il mondo come è stato creato è piacevolissimo.
Fantastico.
Ho smesso anche lì per la frustrazione del non del gacha, okay, ma della costruzione dei personaggi. Ho farmato per 8 mesi un singolo pezzo di un personaggio e non sono riuscito a dropparlo perché purtroppo è RNG based e io sono sfigato di natura e quindi ho dovuto smettere. Aspetto l'uscita di Zenless Zone Zero, sempre dalla parte della stessa casa, per ricominciare. A proposito di roguelike, l'anno prossimo anche Hades 2, Hades anche un altro bello gioco che ho sfondato. Tutti questi giochi di questo tipo me li sono mangiati vivi tutti quanti.
Giochi di carte a parte Slay the Spire?
Sì, sì, assolutamente sì. Hearthstone, Magic the Gathering, non lo gioco, ma non lo considero un bel gioco. Questa è una cosa che
parliamone.
Purtroppo, lo so. Io sono, ho sempre avuto il pallino del game design, di analizzare, come dicevo, no? I videogiochi. Io ritengo che Magic the Gathering, come tanti altri giochi, quando guardo un gioco io cerco sempre di capire come funziona, quello che mi piace, quello che non mi piace, perché, eccetera, eccetera. Magic the Gathering purtroppo è un gioco vecchio di 30 anni, si sente, tutto qua. Così come Monopoly, non è un bel gioco. Risico, non è un bel gioco da tavolo. Nonostante siano popolari e magari vi divertite con i vostri amici, non sono bei giochi a livello di design. Io credo che Magic the Gathering abbia dei punti altissimi, character design, il design del power fantasy, delle win condition, eccetera, eccetera, ma abbia dei pessimi altri elementi di game design che sono orribili, orripilanti e dovrebbero essere sotterrati.
Ti
sono
stai superati. Facendo dei nemici, sappi.
Lo so, ho sempre litigato per questa cosa, soprattutto quando sono ubriaco, è un argomento bellissimo da portare in mezzo alla discussione, escono certe scenate.
Ok, invece a livello di eSport, secondo te oggi qual è il gioco più figo a cui si sta giocando?
Uff.
Io ti do la mia. Io sono rimasto stupito in modo importante da Valorant, perché pur avendoci giocato 2 giorni, quando mi sono ritrovato a guardare delle partite di Valorant, mica mi sono gasato di brutto, cioè era fighissimo da vedere, anche se non avevo nessun tipo di esperienza, capivo più o meno quello che facevano e secondo me è proprio bello da vedere, non ce n'è.
Non ti so dare una risposta sul quale sia il migliore, ti so dare una risposta invece su quali elementi non siano invece godibili all'interno per valutare un eSport. Questo te lo so dare.
Vai.
Partiamo da alcuni esempi. Prima di tutto leggibilità. La leggibilità è fondamentale per un eSport. Come dicevamo prima, guardare una partita di League of Legends è complicato, vedi tante cose e devi cercare di capire che cavolo succede. Quando guardi una partita di calcio, guardi la palla entra in porta, ha fatto una parabola da lontano, ha evitato il portiere. Ah, ora grazie.
Esatto.
Va bene. Quindi, alcuni, a proposito di giochi che ho giocato che in passato, Heroes of the Storm mi è piaciuto tantissimo, mi piaceva addirittura più di League of Legends, e non ha avuto successo come eSport, prima di tutto perché ancora una volta è stato forzato l'eSport, ma seconda cosa perché appunto non ha avuto il lavoro di leggibilità che League of Legends ha fatto. League of Legends, se vi ricordate, ha avuto un intero anno in cui ha lavorato, anzi 2 anni, in cui ha lavorato sulla leggibilità. Ha cambiato la mappa. Quando è stata cambiata la mappa, no?
Sì.
Si diceva i colori sono troppo spenti. In realtà adesso godiamo perché è stato un cambiamento radicale che ha, secondo me, contribuito tantissimo a quello che è stato lo sviluppo della leggibilità del gioco, sia in game che appunto come spettacolo. Stesso problema di Overwatch. Overwatch, quando lo guardi, anche se sei un giocatore che gioca bene ad Overwatch e sa quello che fa, è difficile guardare.
Sì, vero.
Overwatch, i Battle Royale non mi piacciono, non mi piace giocarli perché sono una persona che fa errori, non è bravo a giocare ai videogiochi, e quindi quando magari mi trovo nell'1 contro 1 fallisco spesso e volentieri,
okay.
E sono molto unforgiving i Battle Royale, ma sono ancora peggio secondo me da guardare in streaming da un punto di vista esterno. Okay. Cosa significa questo? Se tu ti vedi 100 persone che sono all'interno della mappa, tu hai 100 storie diverse, come fai a dare a puntare l'occhio dello spettatore su quello che è più interessante in quel momento? È praticamente impossibile, mentre è molto bello da guardare dal punto di vista dello streamer, certo, che gioca, perché tu hai la tua storia del tuo tizio che a te interessa e quindi sei investito in quella storia e quindi te la godi dall'inizio alla fine. Magari esce prima, eccetera, eccetera, ma te la godi dall'inizio alla fine. Quindi come eSport, dal punto di vista esterno, anche i Battle Royale a me non piacciono. Valorant evita tutte queste trappole. È molto semplice da guardare.
Sì.
È comunque lo sparatutto, no? Tu prendi, spari, miri. Se colpisci in testa hai vinto. O se colpisci 3 colpi sul tizio hai vinto. Cioè il tizio muore e tu, spettatore che non gioca Valorant, lo capisci? Poi, ok, capisco che c'è il muro azzurro, la palla di fumo.
Quello
verde
in realtà
è
anche bello, credo, da vedere.
È anche bello, ma anche lì è abbastanza chiaro. Se ti vedi un muro verde, è un muro verde, cioè, sì. E non c'è tantissimo di altro nel momento che stai guardando. Anche lì in realtà ci sono diverse storie, però sono comunque un numero estremamente limitato. Perché? Perché in base ai ruoli che hai e in base al momento della partita, in base alla strategia che vedi applicare, tu puoi centrare molto facilmente quello che è l'occhio dello spettatore sulla parte importante da guardare. Poi capita lo stesso che ci siano 2 azioni in contemporanea, capita sempre quello. Però Valorant sotto questo punto di vista evita molti dei problemi intrinsechi che molti giochi hanno nel convertire appunto il gioco in spettacolo.
Verissimo.
Quindi non ti so dare la risposta appunto definitiva su quale sia il migliore al momento, però Valorant è sicuramente tra questi e ce ne sono molti altri invece che non...
Ok, certo.
Non è che non hanno futuro, è che hanno bisogno di davvero tanto lavoro o di un approccio diverso. Faccio un esempio, per quanto riguarda Overwatch, avere una telecamera automatica che diciamo ti inquadra le parti fondamentali per me è già stato un... enorme, infinito upgrade, perché senza di quello saremmo stati ancora più nel pantano, capito? Qualcosa, certo, di questo genere.
Sì, un altro gioco che io adoro ma che è terribile secondo me come leggibilità è Rainbow Six Siege, dove il gioco è talmente tecnico che guardare una partita competitiva Non è proprio facile, cioè, non lo
guarda,
so.
Ti dico, però lì è salvabile, perché non è il problema del gioco in sé, ma è il problema di come viene presentato. E quindi nel momento in cui lì serve davvero tanta competenza nel reparto appunto tecnico.
Sì. Cioè, non so se sia possibile spiegare in tempo reale tutto quello che serve per capire una giocata, quindi... Non lo so, lì la vedo problematica, ad esempio, rispetto a Valorant, che invece, come dicevamo, è molto più immediato da comprendere. Guarda, ti faccio giusto le ultimissime 2 domande, tornando su di te, e poi chiudiamo. Volevo chiederti, quali sono state le difficoltà più grandi, gli ostacoli più alti da superare nella tua, possiamo dire, carriera, no? All'interno del mondo del videogioco?
Sicuramente, come dicevo, quel periodo del 2018 è stato molto difficile e una delle cose che ho sempre valutato, tra virgolette, molto appunto in maniera importante è stato il motivo per cui facevo questo. Mi sono trovato spesso e volentieri a dover sacrificare parte della mia appunto carriera per mantenere il mio obiettivo, ovvero quello di fare un contenuto decente per persone che volevano usufruire di questo contenuto. E, ho dovuto appunto pagare questo prezzo nel momento in cui magari mi veniva chiesto di lasciare perdere un progetto minore perché tanto lo facevano altri che magari erano incompetenti, oppure mi è stato chiesto di scendere a compromessi per permettere a a uno dei protagonisti, a uno degli enti di riuscire a ottenere un obiettivo specifico che era diverso, esterno dal okay. produrre un buon contenuto. E questo non mi è mai andato giù. Sono una persona che non scende spesso e volentieri a compromessi e okay. sono disposto a pagare il prezzo, e l'ho pagato spesso in passato e probabilmente lo pagherò sempre in futuro. È una cosa che sono testato, sono gnucco, proprio gnucco. E niente, questo è capitato e l'ho scelto. Okay. Va bene così.
Invece, proprio perché sei stato un po', insomma, in qualche modo parte dell'avanguardia dell'e-sport sì. in Italia, attorno a te come veniva percepito quello che facevi? Da amici, conoscenti, familiari, cioè cosa sta facendo Sarengo?
Allora, per quanto riguarda la mia famiglia, sarò sempre eternamente grato per tutto il supporto che mi hanno dato, ma lo stesso lo hanno dato con il broncio, lo stesso perché, come dicevo, i miei sono anziani, per loro queste cose sono molto lontane, certo. Sono molto lontane, anche solo... far vedere l'immagine con tutte le persone che mi ascoltano, lascia il tempo che trova. È davvero difficile per loro riuscire a capire. Ma lo stesso mi hanno sempre supportato e quindi ringrazio Bello. Sempre mia famiglia per questo. E per quanto riguarda i miei amici e i miei conoscenti, io ho sempre avuto, pochi amici veri, e tantissimi conoscenti.
Okay.
Per quanto riguarda gli amici veri, hanno sempre guardato con dubbio e sorpresa, diciamo, quello che facevo, ecco. E, anche loro, la maggior parte delle persone, sotto questo punto di vista, sono sempre state esterne a questo mondo, e hanno detto, oh, boh, se ti diverte, come funziona, cioè anche, eccetera, eccetera. Dall'altra parte invece la miriade di conoscenti e di ora amici che mi sono fatti invece nella community e nel mondo ovviamente hanno sempre visto come appunto sia piacevole quello che facevo, ma hanno sempre visto il valore in quello che facevo. Quando magari una persona mi dice cazzo mi manchi quando castavi tu, cioè è davvero difficile non riuscire a sentirsi il cuore caldo sotto questo punto di vista, non sentirsi apprezzati. Ovviamente una cosa fondamentale che io ho sempre cercato, diciamo, di migliorare me stesso e di portare il miglior contenuto possibile. In realtà dell'opinione degli altri me ne è sempre fregato poco, tra virgolette. Ma questo non significa che io non riesca ad apprezzare quelli che sono... i sentimenti delle persone vicine a me.
Assolutamente. E allora io chiuderei questa puntata rimarcando la frase cazzo mi manchi quando è che torni a castare, perché è un sentimento che provo anch'io, sinceramente, quindi ti auguro a un certo punto di castare quella famosa finale in Europa, quando ricapiterà. E davvero, è stato fighissimo, grazie del tuo tempo.
Grazie a te, grazie a te.